Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
La solita storia, da un capo all'altro del filo rosso, tra passato e presente. Un podcast a cura di Martina e Giada.
Benvenuti e bentornati a tutti, questa è la seconda puntata della solita storia. Io sono Martina e qui con noi c'è Giada.
Ciao!
Ciao a tutti, ciao Giada. La scorsa volta abbiamo parlato di gogna medievale e public shaming. Giada, ci vuoi riassumere brevemente per chi non ha ascoltato questa bellissima puntata del nostro podcast?
Devo?
Sì.
Non c'era.
Ok. Sì, sei obbligata.
Allora, sì, l'ultima volta, Martina, abbiamo parlato di gogna sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista contemporaneo sociale. E quindi abbiamo introdotto il discorso parlando un po' della gogna medievale e poi facendo una correlazione con la gogna mediatica di oggi. L'unica digressione che volevo fare oggi era quella riguardante il 9 febbraio, giorno in cui si è festeggiato il SID, o Safer Internet Day, che è un giorno importante, credo, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti storici, con il Covid e quindi il boom dell'uso dell'internet, un giorno per promuovere un uso un po' più consapevole dell'internet e un uso un po' più sicuro dell'internet, soprattutto per quanto riguarda la lotta nella prevenzione per il cyberbullismo. Spero che abbiate festeggiato con tanto di webinar, seminari, letture, perché l'educazione è l'arma più potente al mondo, giusto?
Giusto,
giusto.
Concordo.
E a proposito anche di gogna mediatica, volevo un attimo riflettere su un altro aspetto della gogna che forse non abbiamo toccato l'ultima volta, perché abbiamo parlato solo di gogna in senso negativo. Invece credo che ultimamente si possa riscontrare, soprattutto nei social media, un uso forse positivo, quasi positivo, della gogna. Ci sono sempre più figure di rilievo che si prestano a denunciare la disinformazione e quindi mandano le persone ad arrabbiarsi con chi pubblica articoli di dubbio gusto o tweet palesemente sessisti, omofobi, razzisti. E queste persone nei commenti si scaldano e si arrabbiano perché pretendono, giustamente, che l'informazione sia fatta come di dovere. Che è quasi un po' ironico, in effetti, dover riguardire un giornalista su come fa il suo lavoro, in quanto, insomma, un giornalista lavora con le parole, quindi è sua responsabilità, credo, essere il primo a essere più consapevole di tutti,
sì,
sull'uso delle parole. E niente, non lo so, mi sembra quasi un aspetto positivo della gogna.
Possiamo dire che la linea sottile tra gogna e richiesta di trattamenti più equi, di una maggiore sensibilità verso alcune categorie o verso alcuni tipi di comportamenti, a volte può essere molto sottile e anzi quasi labile.
Certo.
E che chiusa.
Chiusa.
Chiusa, sì. Perfetta. Me lo dico da sola. Va bene, e invece oggi parliamo di terrapiattismo. E parliamo di falsi miti della terra piatta
e veri miti della terra piatta,
che comunque non è piatta. Spoiler alert per chi ci segue.
Questo lo pensi tu.
Questo lo penso io. Purtroppo sì.
Quindi, ma non è vero per tutti.
Ma non è così, perché sono deviata dal sistema che mi porta a pensare che il mondo in cui vivo è tondo.
I terrapiattisti, eh? Terrapiattisti.
Cosa ci dicono i nostri terrapiattisti?
I terrapiattisti non credono che la nostra terra sia sferica. Sferica è un po' schiacciatina, giusto? Sopra e sotto.
Sì.
Un po' una ciambella.
Ovale. Ovale.
Coloro che non credono che la terra sia sferica è un po' schiacciata. E in realtà sono molti di più di quanto possiamo pensare oggi, soprattutto grazie a YouTube e ai suoi algoritmi, che per ogni video complottista te ne suggeriscono altri 10. E quindi si prodigano a questo tipo di educazione, direi. I terrapiattisti hanno però aggiornato le loro credenze nel corso nel corso del tempo, nel corso della storia, cosa di cui penso ci parlerai anche
giustamente
tu.
Giustamente vogliono rimanere sempre informati.
Però ci sono alcune cose su cui vanno più o meno tutti d'accordo. Infatti concordano sul fatto che la Terra sia una sorta di grande disco piatto, ovviamente, da cui deriva il loro nome, e credono anche che la Terra sia completamente circondata da queste mura altissime di ghiaccio, e a queste mura di ghiaccio corrisponde quella che noi conosciamo come Antartica. Nessuno ovviamente è riuscito ad oltrepassare queste mura di ghiaccio e vedere cosa c'è al di là di queste mura e tornare vivo per raccontarlo, quindi rimaniamo nel dubbio che ci sia qualcosa di spaventoso, perché queste mura di ghiaccio ci proteggono dai pericoli esterni e allo stesso tempo frenano gli oceani dallo sbordare fuori, come una grande vasca, insomma, potremmo dire.
Okay.
Credono anche che il sole ruoti in maniera circolare, quindi ovviamente l'ampiezza della luce solare non è così grande, non è così estesa da coprire tutta la Terra, ma solo una porzione di Terra, e man mano che gira ovviamente illumina queste piccole particine della Terra, perciò se non lo vedi il sole è a farsi un giro e quindi da te è notte. Questa è un po' l'idea generale della...
Quindi la gente rimane al buio nel...
Sì, finché il sole non trottola intorno, esatto.
Okay.
Però il sole è sopra di noi che trottola
e si fa un giro.
Esatto.
Come quando spargi la mozzarella sulla pizza.
Esatto, come se ci fosse un piccolo perno.
Molto interessante. Ma volevo dirti invece che non è sempre stato così. Cioè che in realtà il mito della Terra piatta è una cosa abbastanza moderna, che ha avuto qualche eccezione nell'Ottocento, in cui qualche pazzo andava contro controcorrente a dire no ragazzi, secondo me è piatta, ma non era giustamente ascoltato. E però è un mito che è nato nel XXI secolo comunque, perché prima, a differenza di quando si crede, nel Medioevo erano abbastanza convinti che la nostra Terra fosse tonda.
Ah, il Medioevo, che tutti insultano il Medioevo.
Sì, il Medioevo, okay. Questa epoca buia, oscura,
ignorante,
in cui si era piegati dalla religione, non si avevano libertà di pensiero.
E
in
tutti avevano le pustole.
Tutti avevano le pustole, si veniva condannati alla gogna. Però si era abbastanza convinti sul fatto che la Terra fosse tonda. Ovviamente la Terra non poteva non essere al centro dell'universo, quindi sul fatto che il Sole fosse al centro del sistema solare ancora c'era un po' di resistenza. Però abbiamo tantissime testimonianze che ci dicono che sia stata tonda. Per esempio, allora, se partiamo da prima del Medioevo e rispetto ai greci, i greci erano assolutamente consapevoli che fosse tonda, tant'è che erano anche riusciti a misurarne la circonferenza. Questo in un modo abbastanza approssimativo, ma diciamo che ci hanno beccato in pieno.
Davvero?
Quindi,
bravi.
Well done.
Bravi.
Grandissimi greci. Dopodiché sono arrivati i grandi studiosi medievali, che comunque non erano fuori dai circuiti della chiesa, perché di solito erano monaci, poi sì, c'erano anche i liberi pensatori, però erano sempre... chi poteva studiare di più nel Medioevo era chi aveva uno stipendio ed era stipendiato, quindi di base erano o monaci...
Come adesso, stai dicendo?
Esatto.
Ok.
Sì. O monaci o ecclesiastici, comunque comunità che erano dentro questa organizzazione potentissima e allegra e felice. Quindi questi monaci cosa facevano? Avevano un loro dibattito, un loro forum cartaceo, si mandavano un sacco di lettere tra di loro.
Che carini!
E tra le loro lettere noi sappiamo che avevano ben in mente fosse tonda, perché esiste un carteggio tra un monaco inglese e un nostro equivalente italiano, in cui dibattevano sul fatto che, anzi, il termine rotonda non andava bene per descrivere la Terra, perché rotonda dava adito a troppi dubbi. Nel senso, questo monaco inglese dice: guardate che noi continuiamo a dire che è rotonda, e sebbene tutti noi sappiamo che per rotonda intendiamo una sfera, non è forse meglio se iniziamo a cambiare il nostro linguaggio scientifico e la chiamiamo sfera o globo, così da far capire a tutti, esatto, da far capire a tutti che sì, è tonda, ma non è piatta, è proprio tonda sotto le superfici. Quindi questo è un altro grande indizio. Per chi comunque non fosse ancora convinto, abbiamo, penso, milioni di quadri, dipinti, raffigurazioni di imperatori, papi, personalità importanti, e che si vedono sempre tenere lo scettro e un globo. una sfera, una palla, in tutte le forme e dimensioni, perché quello è il loro simbolo del loro potere sul mondo.
Ah, quindi corrisponde proprio alla forma del nostro pianeta.
Sì, esatto.
Ma dai,
e
è una cosa che
quindi anche
ho scoperto
questo
oggi.
Perché il globo era il simbolo, diciamo, nell'iconografia classica, moderna, medievale del potere temporale del regnante in questione.
Okay.
E quindi di base veniva sempre ritratto con i simboli appunto del suo potere. E questo ci fa capire che nessuno ha mai dubitato della forma della Terra. E se vogliamo anche un'ultima, diciamo,
testimonianza,
forse la più forte, l'ultima prova, è che proprio nella
un rendering 3D del 1500
nella benedizione Urbi et Orbi, che è il cavallo di battaglia della chiesa
Urbi et Orbi
cattolica, direi, appunto si dice Urbi da et Orbi, come mondo, come globo, quindi tondo. Quindi anche loro, diciamo, avevano questa, si sono arresi all'evidenza, potrei dire.
E questa testimonianza risale più o meno quando? È stata una cosa continuativa o c'è cioè una data precisa in cui
no, è tutto continuativo, nel senso che tutto quello che adesso un po' tirato fuori è perché nella storia della conoscenza dell'uomo non è stato un punto su cui si sono mai avuti dubbi, quindi si è iniziato così, si è capito che era tonda per vari esperimenti, per vari calcoli, e poi questo sapere ha sempre continuato ad essere trasmesso dai greci in poi, e quindi in base a questo sapere assolutamente consolidato e mai toccato, diciamo, messo in dubbio, si sono poi costruiti i simboli della nostra cultura, come appunto la formula latina Urbi et Orbi, oppure il globo come simbolo del potere.
Okay.
Siamo stati solo noi che poi dopo abbiamo
cominciato a pestare i piedi.
Iniziato a dubitare. Tra l'altro, la storia divertente è perché allora noi sappiamo che il Medioevo è un'epoca oscura in cui tutti pensavano che la Terra fosse piatta.
Ti vedo arrabbiata su questa
cosa. Sono molto arrabbiata. No, non ho arrabbiata, però è molto divertente sapere che la convinzione che abbiamo noi sul Medioevo, che in realtà, spoiler, è un'epoca bellissima in cui c'è un sacco di libertà.
C'è stata 10 stelle su 10.
10 su 10, scusate. Comunque, di base, il problema sulla nostra concezione del Medioevo viene dall'Ottocento. Perché ci fu questo scrittore, si chiama Irving, che decise di scrivere un libro su Colombo, su Cristoforo Colombo, e fin qui non c'è nessun problema, ognuno libero di scrivere quello che vuole. Però in questo suo libro, che venne preso in modo, diciamo, abbastanza autorevole, lui inserì questo episodio in cui Colombo va a chiedere ai saggi di Salamanca le famose caravelle, e gli vengono rifiutate all'inizio, o comunque vengono espressi alcuni dubbi. Questo scrittore, signor Irving, ci dice che a Colombo vengono rifiutate queste caravelle perché la Terra era piatta, quindi questi saggi edotti di Salamanca appunto dicono: guarda Colombo,
lascia stare,
non penso ne valga la pena, perché perdiamo sia te le caravelle una volta che arrivi in fondo, perché cadi giù.
Certo.
Sostanzialmente, però in realtà non è, questo dialogo non è mai avvenuto nella storia, perché è vero che ha avuto questo incontro con i dotti, è vero che loro hanno detto: zio, ma dove vai? Ma lo hanno detto perché siamo comunque in un'epoca in cui i viaggi via mare erano pericolosi, questo voleva fare il giro del mondo, voleva arrivare fino dall'altra parte, e
sembrava
con delle caravelle di legno un po' così allo sbando e
un po' gagliardo. Sì,
giustamente loro, nella loro saggezza, dicono: guarda che secondo me non è che sia proprio il massimo la tua impresa, non è che hai delle cose alternative un po' più vicine. E ecco, però il fatto che Irving lo descriva così e ci infili dentro questo mito, diciamo questo fatto della Terra piatta, viene preso per vero, quindi diciamo una fake news in un libro che è poi abbastanza storico, in cui viene descritto il suo viaggio, le sue imprese, eccetera eccetera, e viene poi tramandato e viene ripreso un pelino più tardi, che qua siamo all'inizio dell'Ottocento, quindi poi a metà dell'Ottocento, nel dissing che c'era tra darwinismo e creazionismo, quindi nel pieno del dibattito sull'evoluzione della specie, sul fatto che il mondo non fosse stato creato da Dio, e che non il mondo, l'uomo non fosse creato da Dio, e che quindi noi non fossimo, diciamo, così legati al mondo spirituale, ma avessimo la nostra storia anche come pianeta, vabbè, l'evoluzione dalle scimmie, eccetera. Poi, insomma, adesso non entriamo in questi temi più scientifici.
Poi si arrabbiano troppe persone.
Esatto, anche perché non sono così preparata. In questo dibattito, per screditare il creazionismo, quindi per screditare chi sosteneva che la religione c'entrasse ancora qualcosa con con la storia della nostra specie, si iniziò a trovare un qualsiasi tipo di argomento, e quindi si iniziò a screditare più che gli argomenti dell'altra parte. L'altra parte, quindi la religione, è sempre stata ottusa, non ha mai accettato i cambiamenti. Come storia non si può dire che fossero aperti al dialogo anche scientifico.
No, non tanto.
Avete sbagliato sul sole, quindi perché non state sbagliando di nuovo? Mm-hmm. E questo mito, diciamo, questa fake news della Terra piatta è tornata in voga, in auge.
Yeah.
Sì. Dai, sì. Terra piatta. E da lì poi ha un po' formato tutte le nostre menti sul Medioevo.
Ma quindi la colpa è del settore marketing pubblicitario che ci stava dietro Irving, che non ha buttato fuori il libro nella maniera giusta? Perché in realtà era un libro, mi dici, prettamente storico, però poi c'era un po' di fiction in mezzo.
Diciamo che il libro di Irving è stato una piccola goccia insieme a tante altre che andavano ad alimentare questo contenitore del odiamo i creazionisti, vi vogliamo distruggere perché le vostre idee non hanno senso. E quindi poi tutto questo blocco di cristianesimo è cattivo, negativo, crede cose sbagliate, crede alla terra piatta, crede che il sole non sia al centro dell'universo, si infilavano nell'epoca in cui il cristianesimo ha avuto la sua esplosione, che è il Medioevo. Quindi è tutto un collegamento, diciamo, di cose, perché poi il Medioevo è stato considerato come il periodo storico in cui la religione ha avuto questo ruolo estremamente dominante, più di altre epoche, e quindi è finito per rappresentare un periodo buio, quando in realtà non lo era così tanto.
Esatto, un po' di sdegno qua, insomma.
Sì.
E infatti anche nell'Ottocento, giusto, è successa questa cosa?
Sì.
Con Irving. È proprio nell'Ottocento, come dicevi tu, con Irving, che cominciano infatti ad esserci i primi problemini. Perché è il momento in cui viene teorizzata questa cosa chiamata astronomia zetetica.
Okay.
Ne hai mai sentito parlare?
No.
No. È il metodo scientifico su cui si basano anche i terrapiattisti oggi, il metodo zetetico. Il metodo zetetico prevede di misurare le cose a partire dai propri sensi, piuttosto che teorizzare un'ipotesi e poi cercare di provarla o confutarla. Perciò la maggior parte delle credenze dei terrapiattisti sono proprio fondate sulla capacità di percepirle con i sensi umani. Quindi se io ad esempio vedo lo skyline di una città a 100 km di distanza, che non dovrei vedere perché ovviamente la Terra è curva, è sferica, vuol dire che la Terra è piatta, perché lo posso vedere solo se la Terra è piatta, no? In linea d'aria.
Ma le leggi della fisica?
No,
le leggi
no. No, non sa da fare.
Non ci interessa.
No. Non ci interessa, non c'è posto okay. Nella fisica.
Tra l'altro, su questa cosa mi fai venire in mente un video che ho visto tempo fa di uno youtuber che è un divulgatore scientifico, che è Barbascura.
Adoro.
Hashtag Barbascura, ascolta i nostri episodi.
Sponsorizzaci.
E lui in questo episodio appunto va a questo convegno di terrapiattisti italiani, e mi sembra che sia a Palermo, se non sbaglio.
Sì, a Palermo. Proprio a Palermo, nel 2019 dovrebbe essere.
Sì,
sì,
non sono sicura. Però
te lo confermo.
Sicura tu?
Sì.
Perfetto. E la cosa divertente è appunto che, a parte le milioni di teorie strampalate, appunto senza base scientifica, proprio possiamo vedere questo tipo di cose in cielo e quindi deve essere così, proprio senza fase, c'è un momento in cui questi signori, perché non penso che abbiano alcun titolo scientifico,
non offendiamo
dei signori qualunque, iniziano a spiegare, usando delle formule matematiche, quello che hanno appena detto. Il problema è che usano un libro delle superiori e sostanzialmente scrivono su una lavagna formule a caso, senza alcun tipo di... non si capisce bene. In quel momento lì poi Barbascura va, appunto, interviene, va anche alla lavagna a cercare di dimostrare delle cose, E però non spoilerò altro perché è molto divertente da vedere.
E lo trovate su YouTube?
Sì.
Giusto? Barba Scura.
Mettiamo il link sul nostro, sulla nostra pagina.
Sì, così trovate tutte le fonti citate. E Barba Scura è veramente interessante. In Italia in realtà ci sono diversi episodi riguardanti il terrapiattismo. Come c'è stato il convegno a Palermo, ce n'è stato uno lo stesso anno, nel 2019, a Milano, a cui ha partecipato un po' di gente. Penso fosse la stessa settimana della fiera per la scienza e la tecnologia, tra l'altro, però in sede separata.
C'è qualche scienziato che si sta
sta bollendo dentro, sì. Tra l'altro a questo convegno doveva partecipare anche Diego Fusaro, che però poi, quando è uscita la notizia pubblica della sua, del suo legame con questa teoria, con questo convegno, ha pensato bene subito di dissociarsi dal tutto, restituire il rimborso spese e non presentarsi a questo convegno.
La cosa grave è che ci sarebbe andato.
Per fare un intervento a carattere filosofico.
Ma ci sarebbe andato.
Ma ci sarebbe andato. Però vabbè.
Quindi shame. Scusate.
Ci sono anche alcuni simpatici esempi qui in Italia, molto locali. Molto locali per noi, che siamo qui del Veneto, di persone che hanno cercato di provare questa teoria. Io non ho neanche le cuffie, però. Mi mancava qualcosa, sentivo un appendice. Non c'era.
Adoro.
Mi sento nuda. C'è una coppia di terrapiattisti che, nonostante le restrizioni Covid, lo scorso settembre ha preso la propria macchina e ha guidato per andare fino a Lampedusa, dove pensavano, loro due pensavano ci fosse la fine del mondo.
Ah.
A un certo punto hanno fermato la macchina, preso una barchetta e si sono inoltrati nelle acque per andare verso Lampedusa, usando, tra l'altro, molto ironicamente, una bussola. Ma vabbè, tralasciamo i dettagli. Si sono però arenati.
Una bussola che
Funziona sui poli magnetici.
Sui poli magnetici, esatto. Che funzionano solo se pensi che la Terra sia tonda. Volevo esplicitare questa cosa.
Dettagli, dettagli. Perché in realtà si sono poi arenati a Ustica.
No, peccato.
Proprio lì, sì.
Peccato.
Dove li hanno fermati e li hanno messi in quarantena preventiva. E quindi non hanno potuto continuare il loro viaggio. Anche perché non erano esattamente degli esperti navigatori. Quindi erano piuttosto stremati, in condizioni pessime. Hanno pure cercato di scappare un paio di volte da questa quarantena Covid.
Benissimo.
Sono però finiti a casa di una persona che millantava di avere Covid. Non è andata molto bene questa loro esperienza, direi.
Quindi non ci possono dire se c'è ghiaccio.
Non ce lo possono dire.
Cosa c'è oltre il muro di ghiaccio?
Attendiamo, attendiamo ulteriori istruzioni riguardo. Il 2020 è stato un anno particolarmente tragico per la società dei terrapiattisti, che hanno perso una figura piuttosto importante per loro, ovvero quella di Mad Mike Hughes, un pilota statunitense che si era costruito un razzo homemade, low budget, nella propria casetta.
Mi ricordo questa storia.
Proprio per volare a 1500 metri più o meno d'altezza, sì, e poter fotografare la Terra, finalmente, senza trucco e parrucco.
Che meraviglia.
E provare che effettivamente la Terra era piatta, perché i terrapiattisti non sono molto fan delle foto utilizzate come prove, evidenze del fatto che la Terra non sia piatta, perché dicono che ormai, oggigiorno, chiunque può ritoccare le foto. Quindi
che su questo
che
punto
ne viene?
Possiamo anche dargli ragione.
Certo.
Però sono foto e foto, voglio dire.
A Mad Mike non è andata tanto bene, perché si è schiantato. E si ride della strada di altrui. E quindi neanche questa volta sono riusciti nella loro impresa. Però c'è da dire che in realtà i terrapiattisti non sono arrabbiati espressamente con la gente che lavora dentro alla NASA, perché pensano che chi dice che la Terra è sferica ci creda davvero, sia genuino. Non dicono, ma è un complotto il fatto che dicano che la Terra sia sferica. Loro pensano che il vero complotto sia proprio l'agenzia spaziale, il fatto che ci sia un programma spaziale. In realtà la NASA è tutta una copertura per militarizzare lo spazio. E quindi a loro serve questa facciata dei programmi spaziali per prendere dei fondi e mettere queste armi nello spazio. però loro credono che la Terra, ci credono davvero che la Terra sia sferica, solo che non possono provarlo perché non sono mai stati sullo spazio e mai ci andranno, non hanno nessuna intenzione. E infatti una delle poche cose, beh non è poche, però una delle cose su cui i terrapiattisti si trovano tutti d'accordo è che l'atterraggio sulla Luna non sia mai avvenuto. Quindi ovviamente, come ci prova ovviamente YouTube, giusto? Tutti i video di YouTube.
Esatto, questo filone. Ma quindi tu mi stai dicendo che i nostri amici terrapiattisti
i tuoi forse.
No, non sono miei amici, però vabbè, chiamiamoli così. Si sono costruiti un'intera teoria del complotto su questo particolare argomento, perché non potranno mai verificare le loro teorie non andando sullo spazio, e quindi la NASA non li lascia andare sullo spazio perché deve costruire, oppure è non lo so.
Loro dicono che la NASA non ci proverà mai ad andare nello spazio, e che se la gente vuole sapere come si vede il pianeta dallo spazio deve farlo in altro modo, attraverso altri strumenti, perché non è rivolgendosi alla NASA che si avrà questa risposta, perché la NASA userà i fondi solo per i propri tornaconto.
Ci sono, diciamo. ci sono. Era un po' complicato.
Però sì, boh, penso ci sia più che altro da chiedersi, no? Cos'è che suscita questa credenza nella Terra piatta, così come tante teorie del complotto oltre il terrapiattismo. Mi sembra sia più una rabbia contro le istituzioni che contro la scienza di per sé, o forse più che rabbia una sfiducia generale nei confronti dell'autorità o della narrativa culturale dominante, diciamo. Cosa ne pensi?
Sì, più che è tutto giusto secondo me. Secondo me la rabbia e la sfiducia però sono le conseguenze di un sentimento a monte, che è quello di essere in qualche modo incapaci, per vari motivi che possono essere dal più semplice, che è il grado di istruzione, al più complesso, che è magari la realtà in cui si è immersi, il tipo di relazioni che si hanno avuto, i contatti, il tipo di storia personale, che comunque ti porta sempre a essere in qualche modo incapace, come ho detto prima, proprio di capire cosa sta succedendo nel tuo mondo, capire la realtà che ti circonda e spiegartela. Quindi, per esempio, nel mondo di adesso, siamo comunque immersi in questa globalizzazione, non siamo più stati singoli, non siamo più territori singoli, esistono comunità piccole di stati, regioni, città, cittadine, comuni, frazioni, ma anche la frazione più piccola del comune più disperso nel mondo è comunque colpito allo stesso modo da una crisi, da una pandemia, da una crisi economica, da un evento che si è verificato, il classico battito d'ali di farfalla che scatena il tornado. Sì. Cioè, questa è la realtà in cui noi adesso viviamo e siamo in qualche modo costretti a vivere, e questo potremmo approfondirlo magari in un'altra puntata.
Certo.
E quindi di base, secondo me, il fatto è che la loro è proprio l'incapacità di capire e accettare questo, il fatto che i nostri governi nazionali non siano ancora in grado di gestire questo tipo di cambiamenti, per cui questa immensa sfiducia che noi vediamo adesso nelle istituzioni o negli organismi internazionali, come può essere anche l'Organizzazione per la Sanità, e che poi per contro si riflette in teorie del complotto, in ma quelli mangiano solo i soldi, ma quelli stanno inventando qualsiasi modo per
intascarsi tutto
e milioni di altre cose, derivi proprio da questo, cioè dal fatto che siamo ancora troppo vicini al punto di cambiamento della globalizzazione, per cui i nostri sistemi nazionali si devono adattare. Io sono sicura che tra un 50 anni, forse ottimisticamente 50
forse
anni,
più ottimista e sicura,
magari più in modo pessimistico un secolo, potremmo arrivare a dei governi completamente diversi da quelli che conosciamo, quindi con strutture vecchie. Noi stiamo cercando di governare una modernità che è diventata liquida, per citare Bauman, e poi qui mettiamo sempre i nostri riferimenti, e questo è un'operazione che è difficile da capire, che non perché c'è gente più intelligente o meno intelligente, ma semplicemente perché c'è, magari ci sono persone che hanno gli strumenti per farlo e persone che per qualche motivo nella vita non sono mai riuscite ad averli, e anche poi nel momento in cui si trovano non sono accompagnati nel processo di comprensione di questo tipo di realtà. Quindi io penso che di base questo tipo di movimenti potrebbe anche trovare estinzione proprio utopisticamente nel momento in cui si risolve il primo problema a monte, e quindi risolvendo anche il problema del populismo, dei nazionalismi e tutto quello che questo filone di rabbia repressa, incomprensione, la sensazione di non essere ascoltati soprattutto,
assolutamente,
fa poi trovare queste persone in circoli ristretti e costruire una versione alternativa della realtà, potenzialmente.
Quindi è una questione di smantellarsi e ricreare un'immagine e anche ricreare un dialogo tra l'autorità, le istituzioni, che poi passi al pubblico attraverso metodi educativi differenti. Mi stai dicendo?
Sì, secondo me io penso che la soluzione a questo tipo di contrasti o di anche fake news sia quella di non attaccare direttamente queste realtà, perché si fa sì che si chiudano sempre più a ricci.
Sì, lo
di
penso
loro.
Anch'io.
Giusto, ecco, abbiamo visto i terapeutisti che ci già considerano noi come persone ingenue, traviate dal... e allo stesso modo noi pensiamo a loro come persone assolutamente ignoranti.
Sì, c'è antagonismo da ambi
antagonismo lati. E invece forse la soluzione è proprio quella di venirsi incontro, prendersi per mano e riuscire, diciamo, a riportare queste persone dentro a un sistema che non è così malato come si crede, non è così cattivo, non è contro l'essere umano, ma è solamente umano. È un sistema umano che ha delle cose negative, delle cose positive, e in alcuni periodi storici molto molto negative, probabilmente.
Ok. Navigare tutti insieme verso Lampedusa.
Sì, ti piace questa immagine di questa barca colorata
che si scontra contro le mura di ghiaccio
che abbatte le mura di ghiaccio
però stai attento perché potresti cadere, o potrebbe esserci l'effetto Pac-Man, in cui alcuni terremotisti credono, ritornare sulla terra dall'altra parte. Proprio
questa non me l'aspettavo.
Come lo metto di Pac-Man? Non te l'aspettavi, eh?
Bellissimo. Bellissimo, si può andare tutti insieme.
Ok,
bello, mi piace.
Ci sto. Spero ci stiate anche voi.
Okay.
Allora, noi chiudiamo perché ci scade il parcheggio e io devo comprare il couscous. E vi lasciamo tutti i riferimenti della nostra puntata nella descrizione del podcast,
sì,
sotto l'episodio. Mi raccomando, seguite la pagina di Radio Zappa su Instagram,
chiocciolina Radio Zappa.
Grazie. E non dimenticatevi di ascoltare anche tutti gli altri podcast promossi dalla pagina di Radio Zappa.
Ciao a tutti.
Giusto, sì.
Dobbiamo dire altro.
Ciao ciao.
Ciao a tutti, ci sentiamo presto.
Ma
forse no.
Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.